L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS presenta Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Anno diciannovesimo, numeri 7-8, luglio-agosto 2019. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Coordinatore editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caradello, Maria Carbone, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti, Eugenio Saltarella, Flavio Vezzoso. Direzione e amministrazione via Borgognona 38 00187 Roma. Telefono numero 06 699 881. Fax numero 06 678 6815. Email lp@wechechi.it. Sito internet www.wechechi.it. Abbonamento gratuito. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 96. Decreto ministeriale 70 del 15 maggio 2017. In questo numero, luglio-agosto 2019, traccia 2, libri in uscita, traccia 3, un ricordo di Andrea Camilleri, da traccia 4 a traccia 43, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 44, sigla finale. Traccia 2. Riportiamo qui di seguito i titoli con relativi autori e generi di alcune opere attualmente in produzione nei nostri studi di registrazione. La donna dei mirtilli rossi, di Susanne Jansson. Romanzo giallo, poliziesco, thriller. Luna, cronaca e retroscena delle missioni che hanno cambiato per sempre i sogni dell'uomo, di Bruno Vespa, con una testimonianza di Tito Stagno. Inchieste, interviste. La nostra casa è in fiamme, la nostra battaglia contro il cambiamento climatico, di Greta Thunberg, politica. Il sentimento del ferro, di Jaime Alonge, romanzo giallo, poliziesco. Manuale per ragazze rivoluzionarie, perché il femminismo ci rende felici, di Giulia Blasi, sociologia. Di questo amore non si deve sapere. La storia di Inessa e Lenin, di Ritanna Armeni, storia. Liliana Segre, il mare nero dell'indifferenza, a cura di Giuseppe Civati, diari, memorie, autobiografie. Traccia 3. Addio maestro, è morto Andrea Camilleri, il papà del commissario Montalbano, a cura di Salvatore Manganaro. È morto all'età di 93 anni lo scrittore Andrea Camilleri, anche se in ritardo per ovvi motivi redazionali. Il Centro Nazionale del Libro Parlato vuole ricordarlo in questa rivista. Nato a Porto Empedocle Agrigento nel 1925, da metà giugno era ricoverato in seguito a problemi cardiorespiratori. Avrebbe compiuto 94 anni il 6 settembre. Prima che scrittore di successo, è stato regista di teatro, televisione e radio, oltre che sceneggiatore. Ha percorso anche la strada dell'insegnamento con un corso di regia presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Amatissimo dal pubblico, Camilleri ha sempre usato la sua forza mediatica per intervenire sul sociale, per cercare di fare arrivare ai suoi lettori alcune idee base di democrazia, eguaglianza e dignità che oggi purtroppo non possono più essere date per scontate. La sua importanza come artista intellettuale è stata proprio in questo costante impegno nella scrittura legata alle idee. Si veda un libro quale Come la penso del 2013, proposte con la sua aria bonaria ma anche con un preciso vigore, con quel guizzo negli occhi che rende vero e vitale quello che si sta dicendo senza perdere forza nemmeno ora che gli occhi si erano spenti. E i modi per dirlo, oltre a quelli diretti delle interviste su temi caldi del momento, sono anche quelli dei romanzi, in particolare quelli costruiti su influenza di Sciascia, partendo da un avvenimento storico del passato più o meno recente, ma tutti alla fine incentrati sul nodo dei rapporti tra potere e malavita organizzata. Traccia di questo resta anche nelle avventure contemporanee di Montalbano nella sua Vigata, nate nel 1994 con La forma dell'acqua, ritratto di vita e malavita di provincia, quella di Montelusa, in cui comunque emerge la figura del protagonista, con la sua malinconica ironia e la caratterizzazione dei personaggi di contorno, il che ha fatto anche l'eccezionale fortuna della serie TV con Luca Zingaretti. Simpatico ed abile commissario, con una moralità tutta sua, da cui non prescinde mai, e con un modo personale di svolgere le indagini, spesso apparentemente attratto più dagli elementi di contorno e da rivelatori indizi divagatori che dalla sostanza del crimine. Figure ed ambienti divertenti e ironici, che rivelano echi, personalmente reinventati, della letteratura gialla, che va da Simenon, di cui amava ancora più i romanzi senza Maigret, a Vasquez Montalbán, passando per Scerbanenko, ma soprattutto sono proposti in un'abile costruzione di ritmo narrativo incardinato su un dialogo magistrale e sostenute da quella personalissima lingua da lui creata, misto di italiano ed echi di siciliano, la cui espressività tanto conquista i suoi lettori, ma spesso ha fatto storcere il naso a certa critica. Non si tratta di incastonare parole in dialetto all'interno di frasi italiane, spiegava, quanto di seguire il flusso di un suono, componendo una sorta di partitura che invece delle note adoperi il suono delle parole, per arrivare a un impasto unico, dove non si riconosce più il lavoro strutturale che c'è dietro. Il risultato deve avere la consistenza della farina lievitata e pronta a diventare pane. Per questo l'ultima lettura risolutiva prima di consegnare un testo era sempre ad alta voce. La teatralità, l'abilità dei dialoghi, la costruzione delle trame sono rivelatori degli altri e non minori aspetti di questo artista, poi vissuto a Roma sin dal dopoguerra e dal 1949 regista, il primo a rappresentare Beckett in Italia, e autore teatrale e di saggi sullo spettacolo e scritti su Pirandello, oltre che per anni titolare di una cattedra di regia all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Un legame con la scena mai spezzato, se anche negli ultimi anni, ormai persa praticamente del tutto la vista, costretto a dettare e farsi rileggere i propri libri, gli ultimi Montalbano, si è esibito al Teatro Greco di Siracusa in un suo monologo, ispirato alla figura del veggente cieco Tiresia, e si preparava a recitarne uno nuovo a Caracalla su Caino. Nelle vesti di funzionario Rai, delegato alla produzione e sceneggiatore, lega poi il suo nome a famose produzioni poliziesche della TV italiana, che avevano come protagonisti il tenente Sheridan e il commissario Maigret, e se pubblica e scrive poesie sin dai suoi 20 anni, arriva davvero alla scrittura narrativa solo verso i 60 anni con Il corso delle cose, pubblicato nel 1978 gratis da un editore a pagamento, con l'impegno di citarlo nei titoli dello sceneggiato TV tratto dal libro La mano sugli occhi, che comunque non ne aiutò la fortuna. Nel 1980 esce quindi da Garzanti Un filo di fumo, il primo in cui compare la cittadina immaginaria di Vigata, ma è solo nel 1992 con l'uscita da Sellerio, che sempre resterà il suo editore principale, della stagione della caccia, che grazie al passaparola dei lettori diventerà un sorprendente successo, confermato poi dal boom del birraio di Preston. Camilleri ama la scrittura, ha una storia teatrale legata all'amore per l'alta avanguardia novecentesca e ha radici nella sua Sicilia e nel passato classico. Così i suoi romanzi sorprendono spesso per scelte innovative, come accade nel 2008 con l'uscita del Tailleur Grigio e lo stesso anno del Casellante, seconda parte di una trilogia di romanzi legati al mito, di cui fanno parte Maruzza, Musumeci e Il Sonaglio. Scrive costantemente, quotidianamente, nel 2016, a 91 anni, nella nota finale del suo centesimo libro, L'altro capo del filo, dichiara che si tratta di un Montalbano scritto nella sopravvenuta cecità, che ha dovuto dettare la sua assistente Valentina Alfieri, l'unica che sia ormai in grado di scrivere in vigatese. E lo stesso vale per tutto ciò che ha firmato da allora sino all'ultimo Montalbano appena uscito, Il cuoco dell'Alcyon, giocato su recite e finzioni. I suoi rimpianti, divenuto cieco, diceva che riguardavano principalmente il non vedere più l'amatissima pittura e il non riuscire più ad ammirare la bellezza femminile. Negli anni, con i libri tradotti in 30 lingue e decine di milioni di copie vendute nel mondo, ha ricevuto una decina di lauree honoris causa e tanti premi. Buona parte della sua opera, compresi tutti i romanzi con protagonista Montalbano, sono disponibili al download su www.libroparlatoonline.it. Di catalogo 90.550, durata 1046 minuti. Alberto Angela. Cleopatra, la regina che sfidò Roma e conquistò l'eternità. Edizione Harper Collins, Rai Libri, 2018. Lettura di Renato Rappo. Il mondo di oggi non sarebbe lo stesso senza Cleopatra, una sovrana colta, intelligente e dotata di una straordinaria abilità sia sul tavolo delle trattative che nelle guerre. Una donna di potere incredibilmente moderna per il passato e allo stesso tempo capace di provare grandi passioni amorose. Ma chi era veramente l'ultima regina d'Egitto? Lei, infatti, è nell'immaginario di tutti, però la sua figura storica è ancora in parte poco conosciuta e non priva di aspetti enigmatici, a causa dei pochi dati certi che la riguardano. Alberto Angela ha deciso di ricostruire la vita e le abilissime mosse sullo scacchiere internazionale, ma anche gli amori e le passioni della regina, che in un certo senso ha conquistato Roma, rintracciando le fonti storiche e consultando gli studi moderni, e accompagnandoci per mano fra le caotiche strade della capitale del mondo antico, sulle banchine dell'esotico porto di Alessandria d'Egitto e sui sanguinosi campi di battaglia, alla scoperta di persone, storie, usi e costumi. Con il suo stile inimitabile, Alberto Angela è in grado di farci rivivere in prima persona il periodo che ha segnato un cambio epocale nella storia romana, dal racconto minuto per minuto dell'uccisione di Giulio Cesare, che decreta la fine della Repubblica, alla morte di Antonio e Cleopatra, la cui tomba non è ancora stata ritrovata, fino alla nascita dell'impero con Augusto al potere. Cleopatra, la regina che sfidò Roma e conquistò l'eternità, è un viaggio nel tempo, fra Occidente e Oriente, per riscoprire, con uno sguardo nuovo, una donna carismatica e intelligente, e un periodo storico affascinante e convulso, ricco di contraddizioni, intrighi, passioni e guerre che hanno segnato il nostro presente e contribuito a rendere il mondo il luogo che oggi tutti noi conosciamo. Alberto Angela, Parigi 1962, è paleontologo, naturalista, divulgatore scientifico e giornalista. Laureato in scienze naturali all'Università La Sapienza di Roma, ha completato la sua formazione frequentando diversi corsi specialistici in alcune delle più rinomate università americane, tra cui Harvard, Columbia e UCLA. Ha pubblicato numerosi saggi ed è autore e conduttore di molti programmi di divulgazione di successo, alcuni in onda da più di 20 anni, tra cui Passaggio a Nord-Ovest, Ulisse, Il piacere della scoperta e Stanotte A, tra i più apprezzati e seguiti della televisione italiana. In particolare, l'ultimo programma realizzato, Meraviglie, andato in onda su Rai 1, la principale rete televisiva pubblica, e dedicato ai tesori artistici, culturali e naturalistici italiani, riconosciuti dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, è stato seguito in alcune puntate da oltre 6 milioni di telespettatori, portando i media a parlare di un vero e proprio marchio Alberto Angela per i suoi viaggi nella cultura, come accade anche in questo volume. Numero di catalogo 90.550. Numero di catalogo 90.307, durata 1.052 minuti.
Jon Kabat-Zinn. Vivere momento per momento. Sconfiggere lo stress, il dolore, l'ansia e la malattia con la mindfulness. Traduzione di Augusto Sabbadini. Thea 2018. Lettura di Carmelina Iannuccilli. Lo stress sembra ormai la nostra condizione abituale di vita. Ci toglie le energie e compromette la salute, rendendoci più vulnerabili alle malattie, alla depressione e agli attacchi di panico. Ma combatterlo è possibile grazie alla meditazione terapeutica di cui parla questo libro. Le tecniche su cui si basa affondano le radici nella tradizione buddista, ma sono applicabili in qualsiasi contesto e orizzonte spirituale. Insegnano a servirsi dei punti di forza che tutti noi possediamo per contrastare quei disturbi provocati o collegati allo stress. Il percorso della meditazione insegnato da Kabat-Zinn ci conduce a una profonda autoconsapevolezza che apre la mente a un modo nuovo e più sereno di pensare alla salute e alla malattia, al lavoro e alla vita di relazione. Un libro tradotto in tutto il mondo che si è rivelato essere un'ottima guida per raggiungere un più alto livello di benessere e di salute. Jon Kabat-Zinn. John, J-O-N, Kabat, K-A-B-A-T, Zinn, Z-I-N-N, medico statunitense e fondatore e direttore della Clinica per la riduzione dello stress dell'Università del Massachusetts. È considerato uno dei precursori dello sviluppo del concetto di mindfulness. In Italia i suoi libri hanno superato le 150.000 copie Vendute.
Numero di catalogo 90.307. Numero di catalogo 90.678. Durata 716 minuti.
Alessandra Bortolotti. E se poi prende il vizio? Pregiudizi culturali e bisogni irrinunciabili dei nostri bambini. Il Leone Verde, 2010. Lettura di Carmelina Iannuccilli. Esistono molti libri sull'accudimento dei bambini. Spesso si presentano come manuali di istruzioni, come magiche ricette di felicità per genitori e figli. Questo libro invece non propone metodi uguali per tutti, poiché è rivolto a genitori unici che vogliono mettersi in gioco in prima persona e compiere scelte libere, informate e autonome. È un invito a riflettere sulla particolarità di ogni famiglia, sul diritto di allevare i bambini in piena libertà, lasciando da parte i pregiudizi culturali e ascoltando il proprio cuore e il proprio istinto. Viviamo in una società che impone tempi e spazi basati sulla logica della produttività e del consumismo, e non si cura a sufficienza di proteggere lo sviluppo affettivo dei più piccoli. I nostri figli crescono perciò in un modo adultocentrico che spesso si è dimenticato di loro e pretende che diventino subito autonomi, grandi e indipendenti, che non disturbino, che ignorino fin dai primi istanti di vita i propri istinti e necessità. Attraverso l'analisi dei bisogni primari e universali di ogni bambino, vengono qui trattati temi quali l'allattamento, il sonno dei neonati e dei bambini più grandi, il bisogno di contatto e le più efficaci forme comunicative fra genitori e figli. Questo libro vuole insomma liberare i genitori che compiono scelte di accudimento basate sull'amore incondizionato e sull'importanza primaria della relazione affettiva. Il testo è arricchito da numerose fonti bibliografiche che rimandano alle ultime scoperte delle neuroscienze e delle ricerche sulla fisiologia di gravidanza, parto e allattamento, per sottolineare in maniera semplice e chiara che rispondere ai bisogni affettivi di base dei bambini non abbia nulla a che vedere con i vizi, ma anzi sia un patrimonio irrinunciabile che può influenzare positivamente l'equilibrio fisico ed emotivo di tutta la loro vita. Alessandra Bortolotti, mamma di due bimbe e psicologa perinatale, si occupa da anni di puericultura e di fisiologia di gravidanza, parto e allattamento. È consulente di numerose riviste e siti internet dedicati ai genitori. Scrive su varie pubblicazioni scientifiche. È ideatrice e curatrice del sito www.psicologiaperinatale.com. Conduce incontri dopo parto in provincia di Firenze, dove attualmente risiede.
Numero di catalogo 90.678. Numero di catalogo 90.425, durata 388 minuti.
Shirley Jackson, Paranoia, a cura di Lawrence Jackson Hyman e Sarah Hyman DeWitt. Traduzione di Silvia Pareschi. Edizione Adelphi, 2018. Lettura di Valeria Piccinno. Un giorno, a metà degli anni 90, Lawrence Jackson Hyman, il figlio maggiore di Shirley Jackson, apre la porta di casa e, sorpresa, si trova davanti una scatola di cartone senza traccia di mittente. Dentro, immediatamente riconoscibili dai fogli di carta gialla e dai caratteri della sua Royal, una mess di scritti inediti della madre, morta ormai da 30 anni. Da quell'imprevista cornucopia e dalle successive ricerche nel suo fondo presso la Biblioteca del Congresso di Washington scaturirà nel 2015 un libro sorprendente, Let Me Tell You, definito un revival di Ai confini della realtà. I molti e appassionati lettori di Shirley Jackson, che amava dire di essere una strega, saranno così felici di ritrovare nella scelta che qui offriamo comicissimi sketch familiari, stranianti conferenze sull'arte dello scrivere, nonché alcuni dei racconti più inquietanti che la maestra di Stephen King abbia mai scritto. E di provare di nuovo quell'arcano sentimento che proprio lei ci ha fatto conoscere così bene. L'angoscia che si insinua in noi nell'intravedere la presenza del male. «Senta», disse Mr. Barford, «voglio scendere». «Certamente», rispose l'autista. «Alla prossima fermata». «Ne ha appena saltata una», disse Mr. Barford. «Non c'era nessuno da aspettare», disse l'autista. «E comunque non me l'ha detto in tempo». Mr. Beresford attese. Dopo un minuto vide un'altra fermata e disse: «Ecco». L'autobus non si fermò, ma oltrepassò il cartello senza rallentare. «Mi denunci?» disse l'autista. «Insomma, stia a sentire», disse Mr. Beresford, e l'autista gli lanciò un'occhiata. Sembrava divertito. «Mi denunci?» ripeté. «Il mio numero è qui, su questa tessera». «Se salta anche la prossima fermata», disse Mr. Beresford, «spacco il vetro della porta e chiamo aiuto». «Con cosa pensa di spaccarlo?» domandò l'autista. «Con la scatola di cioccolatini?» «Shirley Jackson. S-H-I-R-L-E-Y. J-A-C-K-S-O-N. Nata a San Francisco nel 1916, morì nel 1965 a North Bennington, nel Vermont, dove era approdata 20 anni prima al seguito del marito professore. Dalla sua vita in quel villaggio nacque lo spunto per lo stile comunità adombrata in La Lotteria, Adelphi, 2007, e Abbiamo sempre vissuto nel castello, Adelphi, 2009. Di lei Adelphi ha pubblicato anche L'incubo di Hill House, 2004, e Lizzie, 2014. Let Me Tell You è apparso negli Stati Uniti nel 2015.
Numero di catalogo 90.425. Numero di catalogo 90.741, durata 322 minuti.
Joe R. Lansdale. Ape Leonard. Sangue e limonata. Traduzione di Luca Briasco. Edizioni Einaudi 2019. Lettura di Edoardo Camponeschi. Godetevi questo viaggio nell'infanzia e nell'adolescenza di Ape e Leonard. E credetemi se vi dico che anche per me è stato un piacere scoprire certi dettagli. Joe R. Lansdale. Ap Collins è solo un ragazzo, ma sa già di essere molto diverso dai bigotti razzisti e ottusi della cittadina in cui è cresciuto. E sa che per ridurli a malpartito non bastano le parole. Bisogna usare le loro stesse armi. Anche il giovane Leonard Pine è diverso da quelli che lo circondano. Nero, gay e, a sorpresa, conservatore. Nella migliore delle ipotesi, i due formano una coppia improbabile, finché un giorno, per caso, Up vede Leonard fare il culo a strisce ad una manica di bulli e capisce che, a dispetto delle apparenze, ha trovato il socio ideale. Con sublime ironia, Lansdale scava nel passato dei due detective più celebri dell'East Texas e compone un mosaico di vicende e personaggi di volta in volta terribili, comici, violenti e nostalgici, tutti, però, indimenticabili. Joe R. Lansdale. J-O-E-R-L-A-N-S-D-A-L-E, Gladwater, Texas, 1951, ha scritto oltre 20 romanzi e centinaia di racconti, ed è forse il più geniale autore di crime contemporaneo. Tra le sue opere pubblicate da Einaudi stile libero, La sottile linea scura, Tramonto e polvere, Acqua buia, La foresta, Notizie dalle tenebre, Paradise Sky, Io sono Dot, e per la serie di Ape e Leonard, Una stagione selvaggia, Mucho Mojo, Il mambo degli orsi, Bad Chili, Rumble Tumble, Capitani oltraggiosi, Una coppia perfetta, Honky Tonk Samurai, Bastardi in salsa rossa e Il sorriso di Jack Rabbit.
Numero di catalogo 90.741. Numero di catalogo 90.452, durata 508 minuti.
Uno Editori 2018. Lettura di Giulia Salvi. La Chiesa Cattolica è stata una fabbrica di santi a partire dal IV secolo per sostituire se stessa al paganesimo senza provocare scossoni nella mentalità popolare e procurarsi una continuità di fedeli. Il Pantheon pagano era popolato da innumerevoli dei, ma l'ebraismo dal quale il cristianesimo derivava non solo non aveva santi, ma proibiva la riproduzione delle immagini divine. Così il secondo concilio di Nicea nel 787 trovò il modo per ovviare a questo divieto, stabilendo la differenza tra adorazione riservata solo a Dio e venerazione da tributare ai santi. In tal modo la Chiesa cristiana poté continuare a lucrare sulle devozioni e elevare all'onore degli altari personaggi in maggioranza ambigui. Tale eredità è stata raccolta dalla Chiesa cattolica, il cui nuovo catechismo, pubblicato nel 92 e revisionato nel 99, fornisce un esempio di come l'istituzione continui a cantarsela e suonarsela a proprio piacimento. L'autrice Laura Fezzi è nata a Torino, dove vive e lavora. Studiosa di antropologia, psicologia, storia, religioni, criminologia e del mistero in tutti i suoi molteplici aspetti, appassionata di animali e della sua città, fa la scrittrice e la ricercatrice. Ama definirsi una laica a 720 gradi, perché un giro solo non basta e il suo impegno è volto non già contro la fede, ma a scardinare il perverso binomio che la lega alla Chiesa cattolica, un'istituzione millenaria costruita su falsi documenti che si pone arbitrariamente come unica intermediaria tra l'umano e il divino. Ha pubblicato finora 18 titoli, tra i quali per il gruppo editoriale 1, Apparizioni Mariane, Il Grande Imbroglio, 2016, L'Inganno della Croce, 2017.
Numero di catalogo 90.452. Numero di catalogo 90.458. Durata 1113 minuti.
Roberto Renzetti. La Chiesa contro Gesù, parte seconda. Qualche cosa che so della Chiesa e dei suoi crimini. Tempesta Editore 2013. Lettura di Amerigo Fontani. Questa seconda parte del libro copre la storia della Chiesa nell'ultimo secolo fino ai giorni nostri. Insieme alla prima rappresenta il naturale seguito storico di quanto già trattato nei due volumi di Renzetti con lo stesso editore, Alla ricerca di un uomo chiamato Gesù e La Chiesa dopo Gesù. L'insieme dei tre testi, di cui questo sdoppiato, costituisce una poderosa raccolta di notizie, fatti, figure, pratiche, suffragati da ampia documentazione. Essa va oltre quanto si può trovare in tanti altri scritti antireligiosi e anticlericali, pur meritori, ma in genere insufficienti dal punto di vista dell'approfondimento storico e scientifico, offrendosi come esaustiva opera di consultazione su aspetti specifici e fornendo al lettore una base documentaria al naturale scetticismo sull'origine e sulla natura divina della più grande multinazionale esistente. Perché se da un lato è alquanto immediato rifiutare, con l'uso della ragione o anche del semplice buonsenso, le favole che infiorano le credenze religiose, dogmi, miracoli, resurrezioni, eventi contro le leggi di natura, assurde e disumane prese di posizione, dall'altro non è altrettanto facile rendersi conto di quanto nei secoli l'esistenza delle religioni costituite abbia influito negativamente sullo sviluppo della civiltà, sulla formulazione di una scala di valori autentici e anche, come si verifica ancora al nostro tempo, sul mantenimento della pace. Così come può non essere semplice avvertire quanto le religioni continuino a condizionare, in senso negativo, la legislazione, la politica, l'organizzazione sociale, il libero pensiero, il progresso della scienza e della filosofia. Dalla prefazione di Andrea Frova. Roberto Renzetti nasce 69 anni fa a Valle Pietra e passa gli anni della sua formazione giovanile a Subiaco. Laureato in fisica alla Sapienza nel 70, ha lavorato come assistente presso il Dipartimento di Fisica fino all'80 per trasferirsi poi a insegnare in Spagna. Dal 2001 è tornato a lavorare a Roma e attualmente insegna fisica generale presso la Facoltà di Ingegneria Meccanica di Roma 3. Ha lavorato per differenti radio, tra cui Radio Città Futura di Roma. È stato consigliere nazionale dell'Associazione per l'insegnamento della fisica, AIF. È stato redattore della rivista Quale Energia, cofondatore del Comitato Nazionale per il Controllo delle Scelte Energetiche con Matteotti, Caracciolo, Ceriani, Sebregondi, Mattioli, Scalia, Rialacci, Cortellessa, Nebbia, Parisi. Editorialista del Quotidiano dei Lavoratori con la rubrica Da Stracciare, collaboratore di varie riviste scientifiche, storiche e divulgative. Ha scritto vari libri tecnici di fisica, AIF, di divulgazione e su temi di attualità, come L'Energia, pubblicato per Savelli nel 1979. Dirige la rivista elettronica www.fisicamente.net, su cui pubblica anche scritti sui rapporti tra fede e ragione. Per Tempesta Editore ha già pubblicato Alla ricerca di un uomo chiamato Gesù, 2011, La Chiesa dopo Gesù, 2012 e Santi, 2013.
Numero di catalogo 90.458. Numero di catalogo 90.251, durata 921 minuti.
Lilli Gruber. Inganno. Tre ragazzi, il Sud Tirolo in fiamme, I segreti della guerra fredda. Edizione Rizzoli, 2018. Lettura di Enrica Rosso. Prima saltano in aria i monumenti, poi i tralicci, poi le caserme. È il crescendo di violenza che, dalla fine degli anni 50, investe il Sud Tirolo, dove i combattenti per la libertà vogliono la riannessione all'Austria. Lo Stato italiano si trova per la prima volta di fronte al terrorismo. Nella piccola provincia sulle Alpi affluiscono migliaia di soldati e forze dell'ordine, ma la militarizzazione è davvero la risposta all'emergenza creata dagli attentati? Oppure obbedisce a una logica di strategia della tensione? La storia degli anni delle bombe sudtirolesi racconta lo scontro tra le superpotenze USA e URSS, il gioco pericoloso di gruppi neonazisti e neofascisti, le spregiudicate interferenze dei servizi segreti di diversi paesi, una minaccia nucleare sempre più vicina e una guerra senza quartiere contro il comunismo destinata a sfuggire di mano. Inganno è un'opera intensa e corale che tra realtà e finzione illumina trame, tragedie e mortali illusioni di una frontiera cruciale della guerra fredda. Lili Gruber torna a esplorare il passato della sua terra con due potenti strumenti narrativi: le voci dei testimoni con la ricostruzione dei grandi scenari e, in parallelo, un'appassionante fiction. I protagonisti sono quattro antieroi moderni: Max e Peter, due ragazzi sudtirolesi tentati dalla radicalizzazione, Clara, una giovane austriaca innamorata del potere, e Umberto, un agente italiano incaricato di evitare un'escalation incontrollabile. Quattro anime perdute che con la loro parabola di passione e disinganno mettono in scena le colpe dei padri, le debolezze dei figli, le ambiguità della storia. Lili Gruber, giornalista e scrittrice, prima donna a presentare un telegiornale in prima serata, dal 1988 ha seguito come inviata per la RAI tutti i principali avvenimenti internazionali. Dal 2004 al 2008 è stata parlamentare europea. Dal settembre 2008 conduce la trasmissione di approfondimento 8 e mezzo su La 7. Gli ultimi bestsellers pubblicati con Rizzoli sono Chador 2005, America anno zero 2006, Figlie dell'Islam 2007, Streghe 2008, Ritorno a Berlino 2009, Eredità 2012, Tempesta 2014, Prigionieri dell'Islam 2016.
Numero di catalogo 90.251. Numero di catalogo 90.267, durata 2020.
Di Ma Jian, Pechino in coma. Traduzione di Katia Bagnoli. Edizione Feltrinelli, 2009. Lettura di Federico Della Ducata. 4 giugno 1989. Dai Wei è colpito la testa da un proiettile durante la rivolta di piazza Tiananmen. Da allora vive in un letto, prigioniero del proprio corpo, prigioniero della polizia che aspetta il risveglio per arrestarlo. Dai Wei non perde il contatto con il mondo. La sua acutissima sensibilità per le piccole cose che gli succedono intorno e il dialogo costante con il proprio corpo lo aiutano a ritornare sulla sua storia e sulla storia della Cina. I giorni della mobilitazione studentesca e più indietro il decennio della rivoluzione culturale, le mobilitazioni degli universitari di Pechino e le interminabili discussioni politiche, gli slogan gridati e i sentimenti sussurrati con riserbo. Pechino cambia. L'isolato dove si trova la piccola casa di Dai Wei viene abbattuto. La vecchia Cina muore e fa posto a uno stadio, il Nido, per le Olimpiadi del 2008. Per la prima volta viene infranto il più rigoroso tabù della storia recente cinese, Piazza Tiananmen. Ma Jean ne fa una narrazione dolorosa, a volte brutale, quasi sempre lirica, e sceglie un uomo in coma che grida il diritto universale alla speranza. Un'opera cruciale, severamente proibita in Cina, che consacra Ma Jian come il più importante scrittore dissidente cinese. Ma Jian, M-A-J-I-A-N, è nato in Cina, a Qingdao, nel 1953. Ha lavorato come riparatore di orologi, pittore di poster di propaganda e fotoreporter per una rivista diretta dallo Stato. A 30 anni abbandona il lavoro e viaggia per 3 anni attraverso la Cina, un viaggio poi descritto nel suo libro Polvere Rossa, Neri Pozza, 2002. Nel 1987 pubblica la raccolta di racconti sul Tibet, Tira fuori la lingua, Feltrinelli, 2008. Libro che gli costa la condanna pubblica del governo cinese, il bando delle sue opere e lo spinge all'esilio a Hong Kong. Dopo la restituzione dell'isola alla Repubblica Popolare Cinese, si trasferisce in Europa, prima in Germania e poi a Londra, dove vive tuttora. Malgrado le sue opere non possono essere pubblicate in Cina, Ma Jian ci torna regolarmente. Per Feltrinelli è inoltre uscito Spaghetti Cinese nel 2006.
Numero di catalogo 90.267. Numero di catalogo 90.414, durata 369 minuti.
Rachel Kask, resoconto, traduzione di Anna Nadotti, Einaudi 2018. Lettura di Carla Guido. In un'estate greca calda e bruciante, una scrittrice inglese arriva ad Atene per tenere un seminario. Il suo sarà un soggiorno denso di incontri e lunghe conversazioni, con il ricco imprenditore conosciuto sull'aereo che la invita in barca, con l'amico che ha scoperto a proprie spese come realizzare i sogni possa trasformarsi in una condanna, con una donna per la quale la bellezza ha finito col diventare un ostacolo in amore. Disgressioni, piccoli camei, dialoghi che aprono altrettanti squarci nella vita della protagonista senza quasi parlare di lei. Preciso e incandescente, resoconto, è un romanzo che allarga i confini della narrativa, tracciando un affresco imperfetto e per questo straordinariamente vero della natura umana. Rachel Kask, R-A-C-H-E L-C-U-S-K, vive e lavora tra Londra e il Norfolk ed è considerata una delle maggiori autrici contemporanee. Resoconto è il primo volume di un trittico in corso di pubblicazioni per Einaudi Stile Libero.
Numero di catalogo 90.414. Numero di catalogo 90.465, durata 1.910 minuti.
Edward Santopen, I Melrose, edizione integrale. Non importa. Cattive notizie. Speranza. Latte materno. Lieto fine. Traduzione dall'inglese di Luca Briasco. Edizioni Neri Pozza 2018. Lettura di Michela Liopizzi. Il ciclo narrativo contenuto in queste pagine, composto da 5 romanzi, ha destato enorme scalpore nei paesi in cui è apparso. Edward St. Aubyn è stato accostato dalla critica britannica e statunitense ad Evelyn Waugh, Oscar Wilde e ad altri grandi scrittori della letteratura anglosassone. Tuttavia, come ha notato la New York Book Review, nei Magros è all'opera una contemporaneità, un'aristocratica atmosfera di caustico orrore mai percepite prima. Scevro dall'infatuazione per le forme di vita dell'aristocrazia inglese, che caratterizza invece la prosa di Wilde e Waugh, St. Aubyn ritrae il personaggio di Patrick Melrose, impegnato tenacemente a porre fine alla sua esistenza, abusando di alcol e droga. E l'irresistibile galleria di titolati snob, ubriaconi, dementi, tiranni e tossicomani che lo circondano, come nuovi demoni della contemporaneità, in una maniera che a un tempo così disperatamente moderna e così armoniosamente classica da spingere una scrittrice come Alice Sebold a dichiarare che i Melrose sono un capolavoro del XXI secolo e St. Aubyn è uno dei più grandi prosatori di lingua inglese. Nel primo romanzo, Non importa, David Melrose, padre sadico e autoritario, uccide i sogni e le fantasie del piccolo Patrick, mentre la madre, persa in una nebbia di alcol e rimpianti, non si avvede di nulla. In Cattive notizie, 22enne tossicodipendente, Patrick si reca a New York per raccogliere le ceneri del padre e vaga per le strade della metropoli a caccia di eroina e in fuga dai ricordi. Nel terzo, Speranza, libero dalla dipendenza, durante un'estenuante party in una residenza della campagna inglese, Patrick si ritrova combattuto tra il disgusto per il mondo e il desiderio di lasciarsi alle spalle la crudeltà sregolata dell'adolescenza e aprirsi alla vita e al perdono. Nel quarto, Latte materno, Patrick è alle prese con le promesse infrante e gli inaspettati slanci filantropici della madre. Nel quinto, Lieto fine, la morte della madre lo chiama a sciogliere l'ultimo, definitivo legame con il passato. 5 romanzi, sorretti da uno stile infallibile e da una rara penetrazione psicologica. 5 capitoli che, riuniti qui per la prima volta insieme, formano un unico, formidabile, blasfemo romanzo di formazione che ha lasciato un segno profondo nella letteratura contemporanea. Edward St. Aubyn, EDWARD STAUBYN, è nato nel 1960 in una zona della Cornovaglia abitata dai St. Aubyn dai tempi della conquista Norman. È autore di romanzi I Melrose, Neri Pozza 2013-2018, Beat 2015, Senza parole, Neri Pozza 2014, Beat 2017 e Via d'uscita, Neri Pozza 2018.
Numero di catalogo 90.465. Numero di catalogo 90.641. Durata 450 minuti.
Michel Houellebecq, Serotonina, traduzione di Vincenzo Vega. La nave di Teseo Edizioni, 2019. Lettura di Donato Chiarello. Florent Claude Labrouste è un 46enne funzionario del Ministero dell'Agricoltura. Vive una relazione oramai al tramonto con una torbida donna giapponese più giovane di lui, con la quale condivide un appartamento in un anonimo grattacielo alla periferia di Parigi. L'incalzante depressione induce Florent Claude all'assunzione di dosi sempre più intense di Captorix,
grazie al quale affronta la vita, un amore perduto che vorrebbe ritrovare, la crisi della industria agricola francese che non resiste alla globalizzazione, la deriva della classe media. Una vitalità rinnovata ogni volta grazie al Captor X, che chiede tuttavia un sacrificio, uno solo, che pochi uomini sarebbero disposti ad accettare. Serotonina è il capolavoro di Michel Houellebecq, serrato, lirico, a tratti umoristico, crudele, chirurgico, profetico, romanzo d'amore, politico, esistenziale e, soprattutto, radiografia del futuro prossimo che incombe sulle nostre vite. Michel Houellebecq, M-I-C-H-E-L, H-O-U-E-L-L-E-B-E-C-Q. Scrittore, poeta e saggista francese, ha pubblicato i romanzi Le particelle elementari, 1999, Estensione del dominio della lotta, 2000, Piattaforma, 2001, Lanzarote, 2002, La possibilità di un'isola, 2005, divenuto un film con la regia dell'autore nel 2008, La carta e il territorio, 2010, con cui ha vinto il premio Goncourt nello stesso anno, Sottomissione, 2015, Le raccolte poetiche Il senso della lotta, 2000, Configurazione dell'ultima riva, 2015, La vita rara, tutte le poesie, 2016, I saggi H.P. Lovecraft, Contro il mondo, contro la vita, 2001, La ricerca della felicità, 2008, e il libro scritto con Bernard-Henri Lévy, Nemici pubblici, 2009. Presso la nave di Teseo ha pubblicato In presenza di Schopenhauer, 2017.
Numero di catalogo 90.641. Numero di catalogo 90.672. Durata 700 minuti.
Joanna Cannon, A proposito di Elsie. Traduzione di Chiara Brovelli. Edizione Corbaccio, 2018. Lettura di Emanuela Pisicchio. Sono tre le cose che dovete sapere su Elsie. La prima è che è la mia migliore amica. La seconda è che sa sempre come farmi sentire meglio. E la terza è un po' più lunga da spiegare. Florence, 84 anni, è caduta nel suo appartamentino nella residenza per anziani a Cherry Tree Home. Ma non è questo che la sconvolge, perché sa che presto qualcuno verrà a soccorrerla. E che sta per svelare, finalmente, dopo tanti anni, un segreto che riguarda lei. La sua amica Elsie è un uomo che credeva morto da più di mezzo secolo e che invece ha fatto irruzione nel suo presente, proprio lì, a Cherry Tree Home. E svolgendo con fatica, caparbietà e tanto coraggio le fila del suo passato, allineando ricordi come libri su uno scaffale, Florence scoprirà che nella sua vita, come in quella di chiunque, c'è molto di più di quello che credeva. Che i fili sottili che la legavano agli altri sono in realtà legami indissolubili, che un gesto che aveva creduto un tragico errore è stato in realtà un gesto d'amore. A proposito di Elsie, racconta con delicatezza e sensibilità una storia di amicizia, di quelle amicizie che si fanno da bambini e che ti rendono la persona che sei, e senza le quali non puoi vivere.
Joanna Cannon, J-O-A-N-N-A-C-A-N-N-O-N. Si è laureata alla Leicester Medical School e ha lavorato a lungo come medico ospedaliero, prima di specializzarsi in psichiatria. Vive nel Peak District con la famiglia e il suo cane. A proposito di Elsie, è il suo secondo romanzo, dopo Equivoci e bugie.
Numero di catalogo 90.672. Numero di catalogo 90.677. Durata 1212 minuti.
Lucinda Riley, La ragazza della luna, Le sette sorelle. Traduzione di Roberta Zuppet. Giunti Editore 2019. Lettura di Marta Altinier. Sono trascorsi ormai 6 mesi dalla morte di Passalt e Tiggy, la quinta delle sorelle Dapliez, accetta un lavoro nella riserva naturale di Kinnard. In questo luogo selvaggio e completamente isolato delle Highlands scozzesi, si dovrà occupare di una razza felina a rischio di estinzione per conto di Charlie, l'affascinante proprietario della tenuta. Qui Tiggy incontra Cal, il guardacaccia coinquilino, che presto diventerà un caro amico. Zara, la figlia adolescente un po' ribelle di Charlie e Zed Ezu, corteggiatore insistente nonché ex fidanzato di una delle sorelle. Ma soprattutto incontra Chilli, un vecchio gitano che sembra conoscere molti dettagli del suo passato e di quello di sua nonna, la famosa ballerina di flamenco Lucia Amaya Albasin. Davvero una strana coincidenza. Ma Tiggy ha sempre avuto un intuito particolare, una connessione profonda con la natura. Questo incontro non è casuale, è parte del suo destino e quando sarà pronta non dovrà fare altro che seguire le indicazioni di Passalt e bussare a una porticina azzurra nel Cortijo del Aire, a Granada. Dai paesaggi incontaminati della Scozia allo splendore assolato della Spagna, La ragazza della luna è il nuovo magico episodio della saga delle sette sorelle. Lucinda Riley, Lucinda Riley, nata in Irlanda, ha iniziato la sua carriera come attrice per il cinema, il teatro e la TV. E ha pubblicato il suo primo libro a 24 anni. I suoi romanzi hanno venduto oltre 13 milioni di copie e sono tradotti in 39 paesi. Per Giunti sono usciti con enorme successo Il giardino degli incontri segreti, 2012, La luce alla finestra, 2013, Il segreto della bambina sulla scogliera, 2013, Il profumo della rosa di mezzanotte, 2014, L'angelo di Marchmont Hall, 2015, Il segreto di Elena, 2016, La ragazza italiana, 2017, La lettera d'amore, 2018 e i primi 4 volumi di una saga di 7 libri, Le sette sorelle, 2015, Elle nella tempesta, 2016, La ragazza nell'ombra, 2017, La ragazza delle perle, 2018, da cui verrà tratta una serie TV prodotta a Hollywood.
Numero di catalogo, 90.677. Numero di catalogo 90.753. Durata 1027 minuti. Francesco Pecoraro, Lo Stradone. Edizione Ponte alle Grazie 2019. Lettura di Renato Rappo. Primi anni 20 di questo secolo nella città di Dio, decadente metropoli che assomiglia molto a Roma. Un uomo di circa 70 anni osserva dal settimo piano della sua palazzina le vicende dello Stradone. I tanti personaggi che lo percorrono incarnano tutte le forme del ristagno della nostra società. Invecchiamento e conformismo, razzismo e sessismo, sopravvivenze popolari e trentelli rampanti, barbagli di verità, etnie in conflitto, il fantasma dell'integralismo islamico, la liquefazione di sinistre e destre e della classe media in un unico grande ripieno. Nulla sfugge a questo narratore disordinato ma perspicace, che pare saper restituire meglio di chiunque, con ironia, cinismo, nostalgia, umorismo, il non senso del nostro presente. Racconta anche l'uomo senza nome la propria esistenza di novecentesco, aspirante storico dell'arte, funzionario di ministero, uomo che ha creduto nel comunismo e poi si è fatto socialista e corrotto, con i suoi amori, ed oggi l'ossessione per la vecchiaia, la malattia, la pornografia. E ricostruisce infine, con documenti veri o quasi veri, la storia di un quartiere i cui abitanti, operai e proletari, per secoli e fin oltre la metà del XX, hanno prodotto qui i mattoni di cui è fatta la città. Il quartiere più comunista ed antifascista della città, forse visitato da Lenin, personaggio inatteso di queste pagine, nel 1908. Il risultato è un libro assolutamente unico nel panorama letterario non solo italiano, in cui la passione politica, antropologica e linguistica, le vicende di una vita, di un quartiere, di un intero secolo, concorrono a un'esperienza di lettura indimenticabile, un'illuminante, tragica ed esilarante avventura di conoscenza. Francesco Pecoraro lavora come architetto urbanista presso il comune di Roma dove vive. Scrive da una ventina di anni poesie, saggi su arte e architettura, pubblicati da riviste specializzate e racconti. Ha pubblicato i racconti di Dove credi di andare, Mondadori 2007, Premio Napoli e Premio Berto, le poesie di Primordio vertebrale, Ponte Sisto 2012, e questa ed altre preistorie, Le lettere 2008, che racchiude le prose del suo Tash Blog. Con il suo romanzo La vita in tempo di pace è stato candidato al premio Strega 2014. Nel 2019 esce per Ponte alle Grazie il suo nuovo libro, Lo Stradone. Numero di catalogo 90.753. Numero di catalogo 90.785. Durata 484 minuti.
Paolo Colagrande. La vita dispari. Edizioni Einaudi 2019. Lettura di Edoardo Camponeschi. La vita dispari è la pirotecnica, profonda ed esilarante parabola umana di un ragazzino che vede solo una metà del mondo, destinato a diventare un adulto che vive solo a metà. E se metà fosse meglio di tutto? La vita dispari è quella che, ridendo di noi stessi, conduciamo tutti noi a qualsiasi età quando tentiamo di indovinare la parte mancante delle cose. Quando Buttarelli scompare, e intorno alla sua figura si crea un alone di mistero, non resta che raccogliere, per tentare di fare un po' di chiarezza o forse per aumentare la confusione, la testimonianza del suo amico nulla facente Gualtieri. Ecco che allora si snoda una trama di malintesi e incastri rovinosi, sempre all'insegna del paradosso. La silenziosa guerra con la preside Maribel, la passione per Eustrella, il fidanzamento simultaneo con Otto, compagna di scuola, gli strambi insegnamenti esistenziali impartitigli dal padre putativo, il matrimonio con Charma, l'infatuazione per una certa Berengaria. Il mondo, visto dagli occhi di Paolo Colagrande, è un posto in cui l'uomo è stato messo per sbaglio. O per far ridere qualcuno che di nascosto e da lontano lo sta osservando.
Numero di catalogo 90.785. Numero di catalogo 90.790. Durata 370 minuti.
Ester Viola, Gli Spaiati, Edizioni Einaudi 2018. Lettura di Marta Altinier. Un divorzio è un amore passato che ha trovato il modo legale di non passare mai. Una separazione infatti cambia almeno tre vite, lui, lei, l'altra, il modo di fare i conti, le abitudini e a volte fa cambiare persino città. È quello che è successo a Olivia, avvocato divorzista ed esperta di sciagure sentimentali, soprattutto proprie, da quando si è innamorata del suo capo. Luca si è appena separato da Carla, ma per stare vicino ai figli propone a Olivia di seguirlo a Milano. Quello da Napoli è forse il divorzio più difficile che le sia mai capitato. Napoli è fatta per mancarti, somiglia a certi ex, diventa più bella via via che aumentano i chilometri di distanza. E poi c'è un posto in cui hanno capito quanto è sopravvalutato l'amore. Quello è Milano. Magari è Olivia che ha un talento naturale per l'infelicità. Oppure esistono persone capaci di mandare all'aria tutto, sempre, pur di tornare sole. Ora che ha un uomo innamorato al suo fianco, non fa che vivere nella paura. Paura che non funzioni, paura di rovinare tutto, paura di una relazione stabile, paura che si capisca che ha paura. Ma forse dietro ogni grande amore trovi solo grandissimi nonostante tutto. Esther Viola continua a raccontare i sentimenti con la sua penna acuminata. Ci dice le verità che non vorremmo sentirci dire neanche dalle nostre migliori amiche. E così facendo ci fa sentire liberi. Esther Viola lavora come avvocato. Ha una rubrica di posta del cuore su Vanity Fair. Per Einaudi ha pubblicato L'amore è eterno finché non risponde, 2016.
Numero di catalogo 90.790. Numero di catalogo 90.795, durata 479 minuti.
John Niven, Uccidi i tuoi amici. Traduzione di Marco Rossari. Edizioni Einaudi 2019. Lettura di Edoardo Camponeschi. Londra, 1997. Il New Labour è al potere, il Britpop è al suo apice e l'industria discografica non è mai stata così bene. Forse. Steven Stelfox è un discografico di successo alla costante ricerca della prossima hit e non si ferma mai, grazie ad una dieta fatta di cinismo, sesso e quantità smodate di cocaina. Del resto, stordirsi è l'unico modo per resistere in un ambiente pieno di colleghi incompetenti e spietati, per i quali la musica è l'ultimo degli interessi. Un posto dove i sogni degli altri bruciano nelle fiamme dell'inferno. Ma via via che i successi si fanno più rari e la scena musicale inizia a sentire i venti della crisi che la cambierà per sempre, Stelfox capisce che è tempo di prendere sul serio, anzi, alla lettera, il motto alla base del mondo degli affari. Mors tua, vita mea. John Niven è nato a Irvine, Ayrshire, Scozia. Ha lavorato per anni nell'industria discografica, contribuendo probabilmente a mandarla a catafascio. A volte ritorno, stile Libero 2012, è stato un caso editoriale ed è ormai un romanzo di culto. Per Einaudi stile Libero ha pubblicato anche Maschio bianco etero 2014, Le solite sospette 2016 e Invidia il prossimo tuo 2018. Uccidi i tuoi amici è il suo romanzo d'esordio.
Numero di catalogo 90.795. Numero di catalogo 90.808, durata 164 minuti.
Amelino Tom, I nomi epiceni. Traduzione di Isabella Mattazzi. Edizione Voland 2018. Lettura di Mariadele Cinquegrani. Può una vendetta realizzarsi nell'arco di un'intera esistenza? Amelino Tom torna con una storia d'amore nero, in cui tocca le corde più intime del desiderio, laddove è difficile distinguere l'amore dal suo riflesso malato e dove vincere o perdere diventano l'unica ragione per cui vale la pena vivere. Il 12 settembre 1970 Dominique conosce Claude sulla terrazza di un caffè a Brest e non sa ancora che la sua vita sta per cambiare per sempre. Il destino ha fatto incontrare due persone dai nomi epiceni, maschili e femminili insieme. Lui la seduce con una coppa di champagne, un flacone di Chanel numero 5 e la promessa di trasferirsi a Parigi. Scrittrice belga di lingua francese, nata a Kobe, Giappone, nel 1967, Amélie Nothomb, AMELIENOTHOMB, con i suoi libri ha conquistato milioni di lettori, fans appassionati. L'esordio, il primo settembre 1992, con Igiene dell'assassino, cui ha fatto seguito ogni anno un romanzo accolto con identico successo. Tradotta in oltre 45 lingue, ha ottenuto numerosissimi premi letterari, tra cui il Grand Prix du Roman de l'Académie Française e il Prix Internet du Livre per Stupore e Tremori, il Prix de Flore per Né di Eva né di Adamo, da cui nel 2015 è stato tratto il film Il fascino indiscreto dell'amore di Stefan Liberski, e due volte il Prix du Jury Jean Genet per Le Catilinarie e Causa di forza maggiore. Attualmente vive tra Parigi e Bruxelles. I nomi epiceni è il suo 27° romanzo.
Numero di catalogo 90.808. Numero di catalogo 90.818, durata 210 minuti.
Georges Simenon, La Marie del Porto, traduzione di Gabriella Luzzani, Adelphi Edizioni, 1992, lettura di Hossein Taheri. Terminato nell'ottobre del 1937 e apparso a stampa l'anno seguente, La Marie del Porto suscitò l'entusiasmo di Gide, che annotò: ottimo da tutti i punti di vista, uno dei migliori. Oggi lo presentiamo arricchito da un testo di Georges Simenon, apparso sulla Nouvelle Revue Française nel novembre del 1938. Nel 1949 Marcel Carnet ne diresse l'adattamento. Le scene del film, distribuito in Italia con il titolo La Vergine Scaltra, furono disegnate, su suggerimento dello stesso Simenon, da Maurice de Vlaminck. Ai dialoghi partecipò, non accreditato, Jacques Prévert, e il protagonista maschile fu Jean Gabin. Le opere di Georges Simenon, Liegi 1903, Losanna 1989, sono in corso di pubblicazione presso Adelphi dal 1985.
Numero di catalogo 90.818. Numero di catalogo 90.840. Durata 577 minuti.
Thomas Berger, Vicini di casa. Traduzione di Andrea Asioli. Edizione Sur 2019. Lettura di Marta Altinier. Questo romanzo, divertentissimo e misterioso, come lo ha definito il New York Times, si svolge tra le case di un sobborgo residenziale americano, popolato da vite sonnecchianti e avvolte in un manto borghese di stabilità. Earl Keyes, un uomo di mezza età, anonimo e sovrappeso, vive qui con la moglie Enid. Sono felicemente soli perché da qualche tempo la loro figlia ventenne Elaine si è trasferita al college. Quando nel vicinato trasloca una giovane coppia, Harry e Ramona, la routine dei Keyes viene improvvisamente sconvolta. Harry è un omone all'apparenza bonario che nasconde però un lato aggressivo e calcolatore, mentre Ramona, sensuale e sicura di sé, inizia da subito a provocare Keyes. Semplici eccentrici o abili impostori? Enid, nonostante tutto, sembra subire il carisma dei vicini, gettando ulteriormente in crisi il marito.
i quattro diventano protagonisti di una rocambolesca guerriglia di piccole violenze reciproche, sotterfugi, manipolazioni e trucchetti. Incapace di distinguere tra alleati e nemici, tra realtà e allucinazione, Keys dovrà fare appello a tutte le sue risorse per non perdere la sanità mentale e resistere all'assalto dei nuovi arrivati. Vicini di casa, qui tradotto per la prima volta in italiano, è un piccolo gioiello di black humor, un romanzo in crescendo che tiene il lettore sulle spine fino all'ultima pagina, divertito e frastornato dalle stesse fantasie paranoiche del protagonista. Thomas Berger, THOMAS BERGER, Cincinnati 1924, New York 2014, è stato finalista al premio Pulitzer nel 1984. Autore di più di 20 romanzi, oltre a racconti e opere teatrali, nella sua carriera letteraria ha spaziato tra i generi più diversi, dal western alla fantascienza alla commedia. Dal suo Il piccolo grande uomo, 1964, Arthur Penn ha tratto nel 1971 l'omonimo film con Dustin Hoffman e Faye Dunaway. Anche Vicini di casa, pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti nel 1980, è diventato l'anno dopo un film di successo interpretato da John Belushi e Dan Aykroyd.
Numero di catalogo 90.840. Numero di catalogo 90.842, durata 188 minuti.
Giorgio Rosolino Ravera, Il giardino delle magnolie, edizioni Tigulliana 2018, lettura di Alessandro Pala. La sensazione che si avverte leggendo questo nuovo romanzo di Giorgio Rosolino Ravera è simile a quella che può provare una persona varcando un vero e proprio giardino delle magnolie, quella cioè di entrare in una realtà suggestiva in cui si resta affascinati dai colori e dai profumi inebrianti. Così, anche in questo libro, l'autore riesce a coinvolgere il lettore e a catturare la sua attenzione, non con i colori o i profumi, ma attraverso le parole, offrendo oltre alla trama anche una sorta di sceneggiatura ad ogni capitolo, quasi come in un film. In questo modo il romanzo, al pari di un giardino, è stato minuziosamente studiato sull'analisi dei luoghi e sulle diverse ricerche di inquadramento storico. Così, anche nel caso del romanzo che presentiamo, le parole si rapportano tra loro, si articolano in un intreccio che è un insieme di sequenze e di conseguenze, in una storia fitta di legami e di passioni. Ravera non è un autore che si perde per strada, non si ferma sfiancato, col fiato corto, nell'arrivare alla fine del romanzo. Stephen King, infatti, ha detto che scrivere un romanzo è come attraversare l'Atlantico in una vasca da bagno. Ravera, attraverso la descrizione dei luoghi e della trama, consente al lettore di definire l'ambiente in cui si svolge una vicenda, con la descrizione dei personaggi che istituiscono una corrispondenza tra la propria condizione esistenziale e il paesaggio, in sintonia o in contrasto con il loro mondo interiore. Marco Del Pino, dalla prefazione. Giorgio Rosolino Ravera è nato a Genova nel lontano 1930. Grande appassionato di musica ritmo melodica, sin da giovinetto si è dedicato allo studio della chitarra e, nel tempo, delle tastiere e pianoforte. Regolarmente iscritto alla SIAE, ha all'attivo alcuni brani di musica classica per pianoforte e oltre 200 canzoni. Seppur dotato di una bella voce, non ha mai voluto sottoporsi al pubblico, poiché ritiene che il suo compito si esaurisca con la composizione. Un cantautore vorrà sempre eseguire le sue canzoni, anche se spesse volte non fa un favore alla canzone, specie se dialettale. Ravera si è anche avvalso della collaborazione di altri compositori. Malgrado i tempi siano improntati al materialismo, guarda alla poesia come mezzo di elevazione dello spirito. Suo è un libretto di poesie dialettali dal titolo Un frutto de stagione, edito da Edizioni Urania nella collana Anemoni. Inoltre, racconti in genere pubblicati anche da Oggi, a cura di Patrizia Rusconi. Alcune sue canzoni fanno parte di CD interpretati da cantanti molto noti a Genova, come Agostino Dodero, Lino Machiavello, Stefano Pastorino, Giuseppino Roberto, Attilio Marangoni, Francesco Ghiglione, Laura Luca Grossi, Giorgio Martini, Franco Ravera, Gino Villa, Guido Campora e altri. Ravera ha composto anche musiche per banda, in campo sportivo l'inno della Sampdoria. Si è dedicato al teatro dialettale, ligure e piemontese. L'ultima rappresentazione in ordine di tempo è stata la commedia Tutto o mondo le paese, portata in scena dalla compagnia teatrale Sturlese, che ha riportato un buon successo e, data la notorietà dell'autore, una grande partecipazione di pubblico. Su 4 volumi titolati Con sentimento, Ravera ha eseguito 80 canzoni inedite. Nel novembre 2014 ha pubblicato per le Edizioni Tigulliana il romanzo I malinverni, giunto alla terza edizione, febbraio 2017, ed edito sia in braille sia come libro parlato. Nel maggio del 2017, sempre per la Tigulliana, ha dato alle stampe il libro Là nell'immenso mare, anch'esso edito anche in braille.
Numero di catalogo 90.842. Numero di catalogo 90.858, durata 650 minuti.
Pier Vittorio Tondelli, Camere separate. Giunti editore 2019. Lettura di Gabriele Tuccimei. Camere separate è forse un adagio condotto sull'interiorità e sul rinvenimento delle motivazioni profonde per il protagonista dell'amare e dello scrivere. Il primo romanzo che ho scritto dopo il compimento del 30° anno, come scrive Ingeborg Bachmann. Quando un uomo si avvicina al suo 30° anno di età, nessuno smette di dire che è giovane, ma lui, per quanto non riesca a scoprire in se stesso nessun cambiamento, diventa insicuro. Ha l'impressione che non gli si addica più definirsi giovane. Sprofonda e sprofonda. Pier Vittorio Tondelli. Bellissimo libro di passaggio di Pier Vittorio Tondelli, il suo migliore. L'amore come tensione, pericolo, scoperta di sé, meditazione sul mondo, rivelazione del futuro. Oreste del buono. Il lirismo dell'autore e il suo umorismo in sordina lottano col peso di una immensa malinconia e nonostante la sua consistenza casuale, la prosa di Tondelli non devia mai dal punto di contatto con quell'altra realtà che chiamiamo arte, The New York Times. Pier Vittorio Tondelli è nato a Correggio nel 1955 e scomparso nel 1991. Ha esordito nel 1980 con Altri libertini, il libro che ha raccontato euforie e disperazioni di un'intera generazione. Sono poi seguiti nel 1982 Pao Pao, un romanzo sull'esperienza militare, e il testo teatrale Dinner Party, pubblicato postumo nel 1994. Nel 1995 ha pubblicato per Bompiani il romanzo Rimini. E nel 1986 quel piccolo libro d'ore che è Biglietti agli amici. Dalla metà degli anni Ottanta lavora al progetto Under 25, dedicato alla scrittura delle nuove generazioni, e partecipa all'ideazione della rivista Panta. Nel 1990 ha raccolto gran parte della sua produzione giornalistica e saggistica in un Weekend postmoderno, una sorta di personale romanzo critico. Camere separate, del 1989, è il suo ultimo romanzo. Nel 1993 esce postumo L'abbandono. Nella collana Classici Bompiani è disponibile la sua opera completa in due volumi.
Numero di catalogo 90.858. Numero di catalogo 90.403, durata 701 minuto.
Kerstin Gier, Il castello tra le nuvole, traduzione di Alessandra Petrelli, edizione Corbaccio 2018, lettura di Luana Chiriatti. Che 17 anni sia un'età meravigliosa, lo dice solo chi li ha passati da un pezzo. Lo sa bene Fanny Funke, che nella sua vita improvvisamente non ha trovato più niente che andasse per il verso giusto, amici, genitori, scuola, al punto da decidere di mollare tutto e di andare a fare uno stage in un albergo. Di sicuro però non sapeva che sarebbe finita nel luogo più sperduto delle Alpi svizzere, in un grand hotel indubbiamente suggestivo, ma chiaramente in rovina, e con una clientela a dir poco variegata. Fra oligarchi russi, industriali americani, scrittori di gialli, attrici, ex atlete olimpioniche e, per fortuna, almeno un paio di bei ragazzi. E dove, in qualità ultima arrivata, le tocca subire le angherie di alcune colleghe, le pretese tiranniche del proprietario e l'irritante comportamento dei bambini ai quali deve fare da babysitter. Ma quella che minaccia di diventare una faticosissima routine si tramuta ben presto in una straordinaria avventura, quando l'atmosfera festosa dell'hotel viene stravolta da un tentato rapimento che farà capire a Fanny di chi può veramente fidarsi e che cosa cerca veramente nella vita. Ancora una volta, Kerstin Gier fa centro con una giovane protagonista, irresistibilmente simpatica, indecisa e fantasiosa, come tutte le adolescenti, e al tempo stesso intraprendente e spiritosa, come una giovane donna pronta a prendere in mano il suo destino. E con un romanzo sorprendente, divertente e imprevedibile, per mesi nelle classifiche dei libri più venduti. Kerstin Gier, Kerstin Gier, è nata nel 1966 e vive con la famiglia vicino a Colonia. Alla sua attività di insegnante ha affiancato dal 1995 quella di scrittrice. Autrice di bestseller al femminile sempre ai vertici delle classifiche tedesche, si è imposta nel panorama mondiale con la trilogia delle gemme Red, Blue e Green, che ha venduto 3 milioni di copie ed è stata pubblicata in 22 paesi, seguita dalla trilogia dei sogni, Silver, Il libro dei sogni, La porta di Liv e L'ultimo segreto. I romanzi di Kerstin Gier sono editi in Italia da Corbaccio e si trovano anche in edizione Thea.
Numero di catalogo 90.403. Numero di catalogo 89.243, durata 363 minuti.
Andrea Camilleri, La rete di protezione. Sellerio Editore Palermo 2017. Lettura di Gaetano Lizio. Una quotidianità sventatamente rapinosa, da fiera o Luna Park, sconcia Vigata. Il villaggio è diventato il set di una fiction prodotta da una televisione svedese. Per falsare il paesaggio urbano e riportarlo indietro, fino agli anni 50, i tecnici si sono ispirati ai filmini amatoriali recuperati dalle soffitte. La mascherata cinematografica prevede di coinvolgere persino il commissario, messo a rischio di subire l'oltraggio di un'insegna che lo dichiara salone da ballo. un'eccitazione pruriginosa monta attorno alle attrici svedesi e minaccia gli equilibri coniugali. Durante il ricevimento per il gemellaggio tra Vigata e la Baltica Kalmar arriva anche il finger food. Montalbano ribolle di insofferenza, gli appare tutto Fauso. Temperamentoso com'è, cerca luoghi solitari e tiene testa alla situazione. Dalla polvere di scartoffie dimenticate sono emersi, durante la ricerca delle domestiche pellicole d'epoca, sei filmini datati che per 6 anni di seguito, sempre nello stesso giorno e nello stesso mese, riprendono con ossessione il biancore ottuso di un muro. Montalbano è sfidato a leggere dentro quello spazio vuoto e rituale la trama, il giallo, che si dà e si cancella, angosciosamente schivo ed enigmatico, forse intollerabile. Diversamente peritosa è l'altra inchiesta che, attraverso un episodio di bullismo misteriosamente complicato da un'incursione armata a scuola, porta Montalbano a misurarsi generosamente, lui non più giovane, con l'intensità sagace e luminosa di adolescenti che socializzano attraverso Skype. E con lo slancio fiducioso di nuovi argonauti affidano la loro fragile tenerezza all'avventura della rete. Fra argute intemperanze e astuzie varie, Montalbano riafferma le sue qualità rabdomantiche che lo fanno archeologo di trame sepolte e di esistenze nascoste, oltre che sottile e lucido analista di quella matassa intricata che è l'anima dell'uomo in quanto uomo. Irritato dalla volgarità geometrica e aggressiva del falso, si prodiga per risolvere 2 casi delicatissimi collocati in quella plaga morale labile e sfumata che non rende mai del tutto colpevoli o del tutto innocenti, ed esige indagini riguardose ed emozionalmente partecipi. Tra protezione e verità rivelata, ovvero scoperta e di nuovo velata per non renderla insopportabile o sconvenientemente perniciosa, non stupisce che Montalbano, in questo grande romanzo dell'introspezione e del confronto pensoso con il disagio, si dichiari lettore e ammiratore della commedia di Jean Giraudoux «La guerra di Troia non si farà», e citi la battuta con la quale Ulisse si congeda da Ettore, ricordando le rispettive mogli per rendere intimamente credibile la solidarietà data affinché la guerra non ci sia. «Non è questione di semplice noblesse, di generica nobiltà d'animo», dice, e tira fuori la carta segreta. Andromaca ha lo stesso battito di ciglia di Penelope.
Numero di catalogo 89.243. Numero di catalogo 90.167, durata 637 minuti.
S.K. Tremaine, La gemella silenziosa. Sono uguali in tutto. Solo la loro madre può distinguerle, o forse no. Traduzione di Claudia Marseguerra, edizione Garzanti, 2017. Lettura di Daniela Poggi. Nel silenzio della sera, sull'isola di Skye, Sara accarezza i biondi capelli della sua bimba di 7 anni, Kirsty, appena addormentata. Capelli identici, come ogni altra cosa, a quelli della sorellina gemella, Lydia. Ma un anno prima Lydia è morta improvvisamente, lasciando un vuoto così grande da costringere Sara e la sua famiglia a fuggire da tutto e da tutti. Lì, in Scozia, tra scogliere impervie e cieli immensi, Sara spera di ritrovare la serenità. Ma quando una violenta tempesta sferza l'isola, Sara e Kirsty rimangono isolate. Nel buio, la bambina sussurra: «Mamma, perché continui a chiamarmi Kirsty? Io sono Lydia». «Kirsty è morta, non io». Sara è devastata e il tarlo del dubbio comincia a torturarla. Cos'è successo davvero il giorno in cui una delle gemelle è morta? È possibile che una madre possa non riconoscere sua figlia? S. K. Tremaine. S. K. T. T-R-E-M-A-Y-N-E. Enatone Devon vive a Londra con le sue due figlie e scrive regolarmente su giornali e riviste internazionali. La gemella silenziosa è il suo romanzo d'esordio, un bestseller acclamato da critica e pubblico in tutto il mondo. Con Garzanti ha pubblicato anche Il bambino bugiardo.
Numero di catalogo 90.167. Numero di catalogo 90.390, durata 979 minuti.
Michel Bussy, La doppia madre. Traduzione di Alberto Bracci Testa Secca. Edizioni E.O. 2018. Lettura di Emanuela De Vito. Può un bambino avere due madri? Anzi, tre. Che succede se lo stesso bambino è il testimone chiave di una rapina finita in tragedia? L'azione dell'inconsueto thriller si svolge a Le Havre, importante porto commerciale francese sulla costa della Manica. Moli immensi, piramidi di container, dighe, bacini di compensazione, piroscafi, gru. E in mezzo a tutto questo le difficili condizioni di vita dei portuali, sempre più sostituiti da macchine, la disoccupazione, lo spettro della fame. È in questo contesto che, spinti dalla speranza di una vita migliore, quattro amici d'infanzia si mettono nelle mani di un balordo di professione per compiere la rapina del secolo. Ad occuparsi del caso è Marianne Ogresse, quarantenne funzionaria di polizia con una passione sfegatata per i bambini, coadiuvata dallo psicologo per l'infanzia Vasile Dragonman. La sua inchiesta è una lotta contro il tempo per acciuffare il cervello della banda che nella sua fuga si lascia dietro una scia di cadaveri e recuperare la refurtiva. Ma chi è lo spietato killer? E dove è finito il malloppo? L'unico a saperlo è il piccolo Malone, un bambino di 3 anni che dialoga col suo peluche. Michel Bussy, M-I-C-H-E-L-B-U-S-S-I, è l'autore francese di gialli attualmente più venduto oltralpe. È nato in Normandia, dove sono ambientati diversi suoi romanzi e dove insegna geografia all'Università di Rouen. Ninfee nere, edizioni E.O. 2016, è stato il romanzo giallo che nel 2011, anno della sua pubblicazione in Francia, ha avuto il maggior numero di premi. Nel 2016 le edizioni E.O. hanno pubblicato Tempo assassino, nel 2017 Non lasciare la mia mano e Mai dimenticare, e nel 2018 Il quaderno rosso.
Numero di catalogo 90.390. Numero di catalogo 90.406, durata 471 minuti.
Alessia Gazzola, Arabesque, Tea Libri 2017. Lettura di Giuliana Paciolla. Tutto è cambiato per Alice Allevi,
È un mondo nuovo quello che la attende fuori dall'istituto di medicina legale in cui ha trascorso anni complicati, ma, a loro modo, felici. Alice infatti non è più una specializzanda, ma è a pieno titolo una specialista in medicina legale. La libertà, tanto desiderata però, ha un sapore dolce e amaro. Di nuovo single dopo una lunga storia d'amore, Alice teme di perdere i suoi punti di riferimento. Tutti tranne uno, l'affascinante e intrattabile Claudio Conforti, detto CC, medico legale di comprovata professionalità e rinomata spietatezza. Al centro del primo caso di Alice, come consulente, c'è una donna di 45 anni, un tempo étoile della Scala e oggi proprietaria di una scuola di danza. In apparenza è deceduta per cause naturali. Eppure, Alice ha i suoi sospetti e per quanto vorrebbe che le cose, per una volta almeno, fossero semplici, la realtà è sempre pronta a disattenderla. Perché, grazie alla sua sensibilità e al suo intuito, Alice inizia a scoprire inquietanti segreti nel passato della donna, legati all'universo, tanto affascinante quanto spietato e competitivo, del balletto classico. Alessia Gazzola, nata a Messina nel 1982, è medico chirurgo specialista in medicina legale. Ha esordito nella narrativa con il romanzo L'allieva, che ha fatto conoscere e amare al pubblico italiano e a quello dei principali paesi europei dove è uscito un nuovo e accattivante personaggio, Alice Allevi. Ne è seguita una serie di romanzi di grande successo, che è diventata poi anche una fortunata serie TV di Rai 1 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. I romanzi dell'allieva. Sindrome da cuore in sospeso. L'allieva. Un segreto non è per sempre. Le ossa della principessa. Una lunga estate crudele. Un po' di follia in primavera. Arabesque. Il ladro gentiluomo.
Numero di catalogo 90.406. Numero di catalogo 90.431. Durata 407 minuti.
Gianni Simoni, chiuso per lutto. Un caso di Petri e Miceli. Tea 2016. Lettura di Michela Liopizzi. Il commissario Miceli è al suo primo giorno di pensione, quando una lettera del ministero lo informa che, a causa di un errore di calcolo, gli toccherà lavorare un altro anno. Tuttavia, nel frattempo, Grazia Bruni, fresca di nomina a nuovo commissario, ha preso il servizio. Si ritrovano così a dover collaborare gomito a gomito l'esperto e saggio Miceli e la giovane e risoluta Bruni. E dietro le quinte, come sempre, c'è l'ex giudice Petri a dar loro una mano. Questa volta il caso, anzi i casi di omicidio, sono due. Due uomini assassinati con inaudita violenza. E il buon vecchio Petri, per una curiosa fatalità, li conosceva entrambi. Così, suo malgrado, si troverà personalmente coinvolto nelle indagini. E se in un primo momento le piste sembrano chiare, ben presto si confondono, si incrociano, sembrano diventare una sola, finché si perdono tutte le tracce. A Petri, a lui solo, l'onere di conoscere la verità, ma di doverne portare il peso in silenzio. Gianni Simoni, ex magistrato, ha condotto quale giudice istruttore indagini in materia di criminalità organizzata, di eversione nera e di terrorismo. Presso Garzanti ha pubblicato Il caffè di Sindona, in collaborazione con Giuliano Turone. Per Tea è autore dei casi dell'ex giudice Petri e del commissario Miceli e delle indagini del commissario Lucchesi. Le due serie sono state premiate da un progressivo consenso di pubblico e critica.
Numero di catalogo 90.431. Numero di catalogo 90.367. durata 755 minuti.
L.F. Caroline, 703 volte tua, dall'autrice del bestseller 703 ragioni per dire sì. Edizione Newton Compton 2018. Lettura di Marta Altinier. Eden è disposta a perdonare tutto e a seguire il suo demon in Mississippi, ma davanti alle porte della Blake Finance Corporation riceve una sconcertante notizia. Il suo mondo si ferma. Un brutto incidente, ancora una volta, potrebbe distruggere tutta la sua vita. L'abbraccio di Sean è il suo unico conforto, l'unico riparo. Lui le chiede di dimenticare, di ricominciare, ma lei non è pronta ad arrendersi, perché qualcosa la spinge a credere che nulla è come sembra. Tra rivelazioni inaspettate e scoperte sconcertanti, Eden dovrà scegliere: arrendersi al destino o lottare per la verità. L.F. Caroline. L.F.K.O.R.A.L.I.N.E. ha due grandi passioni: gli animali e i libri. Scrive per dare forma ai suoi sogni. Con la Newton Compton ha pubblicato 703 ragioni per dire sì e Sweet 703. 703 volte tua è il terzo libro che ha come protagonista Damon e Eden.
Numero di catalogo 90.367. Numero di catalogo 90.402. Durata 374 minuti.
Virginia Bramati. Cercasi amore, Vista Lago. Giunti Editore, 2018. Lettura di Miriam Mariano. Bianca Maffei, 33 anni, una laurea in architettura ed una passione per i cantieri. Nonostante lavori in uno studio importante, non perde tempo in una riunione con i capi, ma adora mettersi scarponcini e caschetto e andare dove le gru lavorano e i carpentieri danno forma allo spazio. Lei riesce a sentire la forma che la casa prenderà, a vederla quando ancora è fatta di pochi segni tracciati sul terreno, e questo la rende felice, fino a che, con la crisi, non capita anche a lei di essere vittima di una riorganizzazione. Il solo lavoro che riesce a trovare è in un'agenzia immobiliare fuori città, nel paesino di Verate. Lascia così Milano per mettersi alle dipendenze del geometra Volpe, pittoresco individuo dalle cravatte sgargianti e dall'etica discutibile. Eppure, appena arrivata a Verate, Bianca trova per sé un incantevole abbaino con vista sul fiume, proprio sopra la mitica Osteria Moretti, dove le oche bianche chiacchierano con gli avventori e basta ascoltare attentamente per sapere tutto quello che accade in paese. Sarà proprio lì, all'ombra della plumbago in fiore, che Bianca scoprirà che cosa cercano davvero le persone quando cercano casa e quanto pericoloso sia giocare senza scrupoli con i loro desideri. Armata solo del suo fiuto specialissimo, dovrà fare i conti con monolocali all'apparenza tristissimi, grandi mitrature cui nessuno sembra interessato e con la terribile sensazione di essere finita in un vicolo cieco, senza rendersi conto di essere invece partita per una grande avventura che la condurrà fino alla casa più meravigliosa che potesse immaginare. Virginia Bramati vive e lavora a Milano. Ha esordito in rete, con un ebook che si è presto trasformato anche in un libro di carta, Tutta colpa della neve e anche un po' di New York, Mondadori 2014. Poi seguito da Meno 5 alla felicità, E se fossi un segreto, e da Tutta colpa della mia impazienza e di un fiore appena sbocciato, che ha segnato nel 2017 il suo passaggio a Giunti. Tutti i suoi romanzi ruotano intorno al piccolo verdeggiante borgo di Verate, in Brianza. Non lo troveremo in nessuna cartina, eppure ci sembra di conoscerlo benissimo. E per chiunque ci arrivi, è destinato a diventare un luogo del cuore. Virginia.bramati@gmail.com.
Numero di catalogo 90.402. Numero di catalogo 90.635. Durata 609 minuti.
Chiara Parenti, Per lanciarsi dalle stelle, edizione Garzanti, 2018. Lettura di Daniela Poggi. Fai almeno una volta al giorno una cosa che ti spaventi e vedrai che troverai la forza per farne altre. Sono queste le parole che Sole trova nella lettera che la sua migliore amica le ha scritto poco prima di ripartire per Parigi, subito dopo l'unico litigio della loro vita. Quel litigio di cui Sole si pentirà per sempre, perché non rivedrà mai più Stella, la persona più importante per lei. Sole non smette di guardare quel foglio perché, anche se ha solo 25 anni, non c'è nulla di più difficile per lei che superare le proprie paure. Sa che se la tiene strette a sé, non c'è nulla da rischiare. Il lavoro sicuro, per cui ha rinunciato al sogno di fare l'università. Il primo bacio mai dato, perché è meno pericoloso immaginarlo tra le pagine di un libro che viverlo realmente. Ma ora Sole non può più aspettare, lo deve alla sua amica. Così per 100 giorni affronta una paura alla volta. Da lanciarsi con il paracadute al salire sulle montagne russe, dall'attraversare un bosco sotto il cielo stellato al fare un viaggio da solo a Parigi. Giorno dopo giorno scopre il piacere dell'imprevisto e dell'adrenalina che le fa battere il cuore. A sostenerla c'è Samantha, un'adolescente in lotta con il mondo che ha paura persino della sua immagine riflessa. Rivedendosi in lei Sole prova a smuovere la sua insicurezza e a insegnarle ciò che ha appena imparato. È normale avere paura. Quello che serve è solo un unico, singolo, magnifico istante senza di essa. Ma c'è un unico istante che Sole non è ancora pronta a vivere. L'istante in cui deve confessare la verità al ragazzo di cui è da sempre innamorata. Una prova più difficile di tutte le altre, perché anche l'amore può vestirsi d'abitudine e confondere. E per amare davvero bisogna essere pronti a mettersi in gioco, perché persino i sogni possono cambiare quando sono solo una favola. Dopo il successo della Voce nascosta delle pietre, Chiara Parenti regala ai suoi lettori un nuovo romanzo che ci insegna a guardare dentro noi stessi. Una storia sull'importanza di assaporare ogni attimo, di non perdere le occasioni della vita. Una storia sull'amicizia che, quando è sincera, scava dentro anche se fa male. Una storia sul coraggio di guardare oltre la paura per toccare le stelle. Chiara Parenti, 1980. È nata a Lucca, dove vive con il marito, il figlio, due gatti, due pesci rossi e una tartaruga. Laureata in filosofia, è giornalista pubblicista e lavora nell'ambito della comunicazione. Ama disegnare, leggere e viaggiare. Adora anche parlare di sport. La sua frase preferita è: il mese prossimo mi iscrivo in palestra. Con Garzanti ha pubblicato La voce nascosta delle pietre, 2017.
Numero di catalogo 90.635. Numero di catalogo 90.366. Durata 1.462 minuti.
Antonio Scurati, M. Il figlio del secolo. Edizione Giunti Bompiani, 2018. Lettura di Alessandro Mannozzi.
In seguito all'improvvisa scomparsa del nostro lettore Alessandro Mannozzi, è stato deciso di mantenere la prima parte della presente opera registrata da lui, in segno di rispetto e riconoscenza per il lavoro svolto.
Lui è come una bestia. Sente il tempo che viene. Lo fiuta. E quel che fiuta è un'Italia sfinita, stanca della casta politica, della democrazia in agonia, dei moderati inetti e complici. Allora lui si mette a capo degli irregolari, dei delinquenti, degli incendiari e anche dei puri, i più fessi e i più feroci. Lui, invece, in un rapporto di pubblica sicurezza del 1919, è descritto come intelligente, di forte costituzione, benché sifilitico, sensuale, emotivo, audace, facile alle pronte simpatie e antipatie, ambiziosissimo, al fondo sentimentale. Lui è Benito Mussolini, ex leader socialista cacciato dal partito, agitatore politico indefesso, direttore di un piccolo giornale di opposizione. Sarebbe un personaggio da romanzo se non fosse l'uomo che più d'ogni altro ha marchiato a sangue il corpo dell'Italia. La saggistica ha dissezionato ogni aspetto della sua vita. Nessuno, però, aveva mai trattato la parabola di Mussolini e del fascismo come se si trattasse di un romanzo. Un romanzo, e questo è il punto cruciale, in cui di inventato non c'è nulla. Non è inventato nulla del dramma di cui qui si compie il primo atto fatale tra il 1919 e il 1925. Nulla di ciò che Mussolini dice o pensa, nulla dei protagonisti, D'Annunzio, Margherita Sarfatti, un Matteotti stupefacente per il coraggio come per le ossessioni che lo divorano, né della pletora di squadristi, arditi, socialisti, anarchici, che sembrerebbero partoriti da uno sceneggiatore in stato di sovreccitazione creativa. Il risultato è un romanzo documentario impressionante non soltanto per la sterminata quantità di fonti a cui l'autore attinge, ma soprattutto per l'effetto che produce. Fatti dei quali credevamo di sapere tutto, una volta illuminati dal talento del romanziere, producono una storia che suona inaudita e un'opera senza precedenti nella letteratura italiana. Raccontando il fascismo come un romanzo, per la prima volta dall'interno e senza nessun filtro politico o ideologico, Scurati svela una realtà rimossa da decenni e, di fatto, rifonda il nostro antifascismo. Nato a Napoli nel 1969, Antonio Scurati è docente di letterature contemporanee presso la IULM di Milano, dove dirige il Master in Arti del Racconto. Per anni ha coordinato il gruppo di ricerca sui linguaggi della guerra e della violenza dell'Università di Bergamo. È anche editorialista de La Stampa e autore di numerosi saggi, tra i quali ricordiamo La letteratura dell'inesperienza, Bompiani 2006. Ha esordito nel 2002 con Il rumore sordo della battaglia, premio Kilgren, premio Fregene, premio Chianciano. Nel 2005 con Il sopravvissuto ha vinto la 63esima edizione del premio Campiello e nel 2008 con Una storia romantica, Il Mondello. Della sua vasta produzione tradotta in molti paesi, ricordiamo Il bambino che sognava la fine del mondo, 2009, La seconda mezzanotte, 2011, Il padre infedele, 2013, e Il tempo migliore della nostra vita, vincitore sia del premio Viareggio, sia, di nuovo, del premio Selezione Campiello.
Numero di catalogo, 90.366. Numero di catalogo 90.445, durata 1.016 minuti.
Larry McMurtry, Le strade di Laredo, Giulio Einaudi Editore, 2018. Lettura di Antonio Settanni. Texas, ultimo scampolo dell'Ottocento. Il mondo è cambiato, ma la storia continua. Niente più mandrie di bestiame che percorrono praterie immense, ma treni che tagliano l'orizzonte. Tutto riprende a dove era iniziato, però con un salto di una ventina d'anni. Woodrow Cole è di nuovo nella terra da cui si era allontanato per una ormai leggendaria spedizione nel Montana. Tanti suoi amici di un tempo non ci sono più, come non ci sono più i nemici che conosceva bene, gli indiani e i messicani. I nuovi nemici sono i fuorilegge che imperversano su entrambe le sponde del Rio Grande. Il capitano Cole, il più famoso Texas Ranger di tutti i tempi, è ormai un cacciatore di taglie. La sua fama lo precede e proprio per questo viene ingaggiato da un magnate delle ferrovie Yankee per scovare un giovane bandito messicano che rapina i suoi treni e uccide i passeggeri. Sembrerebbe una faccenda di ordinaria amministrazione, ma Cole è un eroe al tramonto, pieno di acciacchi e prigioniero dei ricordi, e ha bisogno di un compagno fedele per condurre la caccia. Come sempre convoca P.I., suo caporale ai tempi dei Ranger, ma il mite P. Hayor è sposato con Lorena, l'ex bellissima prostituta dei tempi di Lumsen Dove. Ha 5 figli e una fattoria da mandare avanti. La sua fedeltà va soprattutto alla famiglia. Cole scopre di colpo che il suo rassicurante passato lo respinge, proprio mentre un irriconoscibile presente gli si para davanti sotto le sembianze di Ned Brookshire, un timoroso ragioniere di Brooklyn che gli viene messo alle costole dalla compagnia ferroviaria per tenere i conti della missione, ma soprattutto del terribile Joy Garza, un imberbe messicano gialido individualista che colpisce con metodi inediti e imprevedibili. Carico di azione, violenza, umorismo e malinconia, Le strade di Laredo prosegue e completa la storia dei personaggi già cari e lettori di Lumsen Dove e la intreccia con quelli dei suoi nuovi memorabili protagonisti, tra i quali giganteggia Maria, l'indomita madre di Joy Garza. Tutti saranno riuniti in una mirabile resa di conti che, nello stile di Larry McMurtry, smonta qualsiasi stereotipo western. Le strade di Laredo non è un semplice sequel né soltanto la storia di un estenuante caccia all'uomo, ma racconta un mondo brutale in rapido cambiamento, dove i valori tradizionali, quali l'amore, l'amicizia, la fedeltà e la solidarietà, verranno rifondati alla luce della nuova era che sta per nascere. Larry McMurtry, LARRYMCMURTRY. È nato nel 1936 a Dodge City, nel Texas. Romanziere e sceneggiatore, nel 1986 ha vinto il premio Pulitzer per la narrativa con Lumsen Dove e nel 2006 l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale con I segreti di Brokeback Mountain. Da molti dei suoi romanzi sono stati tratti film di grande successo come Ade il Selvaggio, L'ultimo spettacolo e Voglia di tenerezza. Per Einaudi è uscito Lumsen Dove, Super Coralli 2017, prima parte della saga che con Le strade di Laredo si conclude.
Numero di catalogo 90.445. Numero di catalogo 90.742. Durata 476 minuti.
Laura Pariani. Il gioco di Santa Oca. Edizione La nave di Teseo 2019. Lettura di Maria Adele Cinquegrani. Venerdì 20 settembre 1652. Santa Candida, luna piena. Lucrezio Firetto, primo cancelliere, busto grande. Sopra la torre sventola lo stendardo del Sant'Uffizio, che in questa piccola città ha una sede distaccata nel Palazzo di Giustizia. Il cortile brulica di gente. Accostati ai muri perimetrali, come rondini al nido, gli scrivani si danno un gran affare, ciascuno al suo tavolino con fogli, calamaio e sacchetto di sabbia per asciugare l'inchiostro, intenti a redigere petizioni, memoriali e suppliche a buon pro degli illetterati. Da una finestra della cancelleria, Lucrezio Firetto contempla la folla dei postulanti. Stamattina sono venuti in molti, più del solito, a denunciare con petulanza le ladrerie dei soldati di stanza in città, a domandare esenzioni dalle tasse adducendo la scusa della carestia, a richiedere un sussidio lamentando le più disparate disgrazie. Ste piattole non la voglion proprio capire, che è inutile insistere. Anche il più corto di comprendonio oramai dovrebbe sapere che le casse di Busto Grande son vuote, come pure quelle del Ducato di Milano. I denari sono stati prosciugati dagli impegni di guerra. Ma insomma, se il re di Spagna, nostro sovrano, che a quel che dicono amministra la sua casa con più sapienza del grande Salomone, perfino lui ha fatto 3 volte bancarotta, cosa ce ne può il tanto meno potente governatore del Milanesado? Che, a dire il vero, Lucrezio Firetto, primo cancelliere in questa malarbetta città cresciuta nella brughiera, si chiede a volte come sia possibile che, a quanto dicono, ogni giorno carrettate d'oro e d'argento entrino nella casa della moneda della capitale di Spagna e subito spariscano come per incantamento.
Numero di catalogo 90.742. Numero di catalogo 90.812, durata 548 minuti.
Giovanni Grasso, il caso Kaufmann. Norimberga 1933, la storia di Leo e Irene e del loro amore proibito, un viaggio alle origini dell'odio che ha contagiato l'Europa. Mondadori, gennaio 2019. Lettura di Gabriele Tuccimei. A sconvolgere l'esistenza cupa e afflitta di Lehman Kaufmann nel dicembre del 1933 è una lettera. Kurt, il suo migliore amico, gli chiede di prendersi cura della figlia Irene e di aiutarla a stabilirsi a Norimberga. Kaufmann ha 60 anni, è uno stimato commerciante ebreo, vedovo e presidente della comunità ebraica di Norimberga, vittima in quegli anni della persecuzione nazista. Irene si presenta da subito come un raggio di sole a illuminare la vita di Leo. Ha 20 anni, è bella, determinata e tra i due si instaura un rapporto speciale fatto di stima, affetto, ma anche di desiderio. Però è ariana e le leggi razziali stabiliscono che il popolo ebreo è nemico della Germania. L'odio, sapientemente fomentato dal governo nazista, entra pian piano nelle vite dei comuni cittadini e le stravolge. Diffidenza e ostilità prendono il posto di rispetto e stima. Gli sguardi si abbassano, i sorrisi si spengono. E quando anche la giustizia, nelle mani dello spietato giudice Rothenberger, si trasforma in un mostro nazista, per l'onestà e la verità non ci sarà più scampo. Con il caso Kaufmann, liberamente ispirato alla vera storia di Lehman Katzenberger e Irene Seiler, Giovanni Grasso spinge il lettore a riflettere sulle conseguenze dell'odio, regalandoci un romanzo sull'importanza delle parole e delle piccole azioni che possono cambiare il corso degli eventi e mostrandoci la dolcezza di un amore nato in un'epoca dominata dalla follia e dalla totale perdita di umanità. Giovanni Grasso, Roma 1962, è giornalista parlamentare e saggista. Tra le sue pubblicazioni, le biografie di Oscar Luigi Scalfaro e di Piersanti Mattarella e i carteggi Sturzo Rosselli e Sturzo Salvemini. È autore di numerosi documentari televisivi di carattere storico, trasmessi dalla RAI. Dal 2015 riveste l'incarico di consigliere del Presidente della Repubblica per la stampa e la comunicazione. Questo è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 90.812. Numero di catalogo 90.299, durata 838 minuti. Gianni Minà, Il mio Ali, edizione Burr 2016, lettura di Renato Rappo. Cassius Clay, Muhammad Ali, Il mio americano con la faccia nera. The Greatest, il più prestigioso pugile, atleta, simbolo, testimone del secolo appena trascorso. 3 volte campione del mondo dei pesi massimi, solo 5 sconfitte subite nella sua intera carriera. Questo libro ne racconta la storia straordinaria attraverso gli articoli scritti su di lui da Gianni Minà dal 5 marzo 1971, alla vigilia del primo degli epici match tra Ali e Joe Frazier, fino ad oggi. Una sorta di diario di viaggio in presa diretta, scandito dai pezzi dettati a braccio nella notte da Los Angeles a Kinshasa dall'appassionato cronista che all'epoca seguiva l'avventura umana e sportiva di Cassius Clay per il TG2 della Rai e che da allora non ha mai smesso di testimoniarne le imprese, inclusa l'ultima più insidiosa delle sue battaglie, lo scontro titanico col morbo di Parkinson, durato 30 anni. Rivivono su pagina le sfide pugilistiche di The Greatest con Fraser, Norton e Foreman, e intrecciato a loro il dirompente ruolo di Ali come portavoce degli afroamericani nell'America di Malcolm X e Martin Luther King. Ne emerge il ritratto senza tempo di un eroe moderno che ha impresso la sua orma nella storia, come quando rifiutò di partire per il Vietnam, sacrificando 3 anni di carriera alla coerenza verso un ideale, o quando, già logorato dal Parkinson nel 2011, si impegnò personalmente per la liberazione dei cittadini americani sequestrati da Saddam Hussein. La grande biografia sportiva e umana di un campione affascinante e complesso, vero interprete del nostro tempo. Gianni Minà è uno dei giornalisti italiani più conosciuti all'estero per i suoi reportage e documentari che hanno evoluto il linguaggio giornalistico della televisione. Ha seguito mondiali ed olimpiadi, oltre a decine di campionati mondiali di pugilato, fra cui quelli leggendari di Cassius Clay e Muhammad Ali, che ha seguito in tutta la sua vicenda umana e sportiva fino a raccontarne il mito. La grande box spiegata in 14 puntate, intitolata Facce piene di pugni, è uno dei suoi fiori all'occhiello come storie del jazz, affresco in 4 puntate sui maestri della musica afroamericana. Memorabili i suoi reportage sulle lotte e il riscatto dell'America Latina all'epoca delle dittature militari. È diventata un classico la sua intervista a Fidel Castro, che nel 1987, in un colloquio fiume durato 16 ore, raccontò per la prima volta ad un giornalista occidentale i dettagli della sua amicizia con il CE e i sogni, realizzati e no, della rivoluzione cubana. Numero di catalogo 90.299. Numero di catalogo 90.313, durata 3.047 minuti.
Renzo De Felice, Mussolini e il fascismo, volume 2. La conquista del potere 1921-1925. Edizione Mondadori 2018. Lettura di Stefano Parigi. Dal fascismo agrario al delitto Matteotti, gli anni della scalata al potere. Uscito nel 1966, questo primo tomo del volume Mussolini, il fascista, conferma l'impostazione del volume precedente, allargando l'indagine dal personaggio Mussolini al fenomeno del fascismo, indagato sia come organizzazione sia come partito al potere. Assistiamo al dilagare delle lotte agrarie e alla costituzione dei blocchi nazionali, all'effimero patto di pacificazione del 1921, al precipitare della crisi, la marcia su Roma, la legge elettorale maggioritaria, le elezioni del 1924, il delitto Matteotti, sino al discorso del 3 gennaio 1925 che segna l'inizio della dittatura. In appendice il programma agrario fascista del 1921, il programma del PNF, il verbale della prima riunione del governo Mussolini, il discorso del 1924 e lo schema completo degli incarichi statali e governativi dal 1922 al 1925. Renzo De Felice, 1929-1996, è stato professore ordinario di storia contemporanea all'Università di Roma alla Sapienza, ha diretto la rivista Storia Contemporanea e ha fatto parte del consiglio editoriale del Journal of Contemporary History. Tra i maggiori storici del fascismo a livello mondiale, ha rinnovato con i suoi studi la comprensione di questo fenomeno e della sua parabola storica.
Numero di catalogo 90.313. Numero di catalogo 90.638, durata 442 minuti.
Leonardo Sciascia, Le parrocchie di Regal Petra, edizioni Adelphi 1991. Lettura di Ivan Raganato. Regal Petra, si capisce, non esiste. Ogni riferimento a fatti accaduti e a persone esistenti è puramente casuale. Esistono in Sicilia tanti paesi che a Regal Petra assomigliano, ma Regal Petra non esiste. Esistono a Racalmuto, un paese che nella mia immaginazione confina con Regal Petra, i Salinari. In tutta la Sicilia ci sono braccianti che campano 365 giorni, un lungo anno di pioggia e di sole, con 60.000 lire. Ci sono bambini che vanno a servizio, vecchi che muoiono di fame. Persone che lasciano come unico segno del loro passaggio sulla terra, diceva Brancati, una fossatura nella poltrona di un circolo. La Sicilia è ancora una terra amara. Si fanno strade e case. Anche Regal Petra conosce l'asfalto e le nuove case, ma in fondo la situazione dell'uomo non si può dire molto diversa da quella che era nell'anno in cui Filippo II firmava un privilegio che dava titolo di conti ai Del Carretto e Regal Petra elevava a contea.
Numero di catalogo 90.638. Numero di catalogo 90.787, durata 445 minuti.
Paolo Rumiz, Il filo infinito, viaggio alle radici d'Europa. Gian Giacomo Feltrinelli, editore, 2019. Lettura di Gabriele Parrillo. Che uomini erano quelli? Riuscirono a salvare l'Europa con la sola forza della fede. Con l'efficacia di una formula, ora et labora. Lo fecero nel momento peggiore, negli anni di violenza e anarchia che seguirono la caduta dell'impero romano, quando le invasioni erano una cosa seria, non una migrazione di diseredati. Ondate violente, spietate, pagane. Li cristianizzarono e li resero europei con la sola forza dell'esempio. Salvarono una cultura millenaria, rimisero in ordine un territorio devastato e in preda all'abbandono. Costruirono, con i monasteri, dei formidabili presidi di resistenza alla dissoluzione. Sono i discepoli di Benedetto da Norcia, il santo protettore d'Europa. Paolo Rumiz li ha cercati nelle abbazie, dall'Atlantico fino alle sponde del Danubio. Luoghi più forti delle invasioni e delle guerre. Gli uomini che le abitano vivono secondo una regola più che mai valida oggi, in un momento in cui i seminatori di zizzania cercano di fare a pezzi l'utopia dei padri. Quelle nere tonache ci dicono che l'Europa è, prima di tutto, uno spazio millenario di migrazioni. Una terra lavorata, dove, a differenza dell'Asia o dell'Africa, è quasi impossibile distinguere fra l'opera della natura e quella dell'uomo. Una terra benedetta che sarebbe insensato blindare. E da dove, se non dall'Appennino, un mondo duro, abituato da millenni a risorgere dopo ogni terremoto, poteva venire questa portentosa spinta alla ricostruzione dell'Europa? Quanto c'è ancora di autenticamente cristiano in un Occidente travolto dal materialismo? Sapremo risollevarci senza bisogno di altre guerre e catastrofi? All'urgenza di questi interrogativi, Rumiz cerca una risposta nei luoghi e tra le persone che continuano a tenere il filo dei valori perduti, in un viaggio che è prima di tutto una navigazione interiore. Paolo Rumiz, triestino, è scrittore e viaggiatore. Con Feltrinelli ha pubblicato La secessione leggera, 2001, Tre uomini in bicicletta, con Francesco Altan, 2002, E Oriente, 2003, La leggenda dei monti naviganti, 2007, Annibale, 2008, L'Italia in seconda classe, con i disegni di Altan e una premessa del misterioso 740, 2009. La cotogna di Istanbul, 2010, nuova edizione, 2015, audiolibri Emons Feltrinelli, 2011. Il bene ostinato, 2011, la riedizione di Maschere per un massacro, quello che non abbiamo voluto sapere della guerra in Jugoslavia, 2011. A piedi, 2012, Trans Europa Express, 2012, Mori Mondo, 2013, Come cavalli che dormono in piedi, 2014, Il ciclope, 2015, Appia, con Riccardo Carnovalini, 2016, e nella collana digitale Zoom, La Padania, 2011, Maledetta Cina, 2012, Il cappottone di Antonio Pitacco, 2013, Ombre sulla corrente, 2014, e Gulash Canone, 2017.
Numero di catalogo 90.787. Avete ascoltato Libro Parlato Novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.